Buon pomeriggio a tutti, siamo alla quinta domenica del tempo ordinario. Il Vangelo di oggi parte così. Avvenne allora, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Genezaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì su una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte, non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli, e si vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto, così pure Giacomo e Giovanni, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. La liturgia di oggi riporta il brano della pesca miracolosa nella versione di Luca, ma per comprenderne il senso del pensiero di Luca occorre prolungare la lettura di altri 5 versetti, comprendendo cioè anche il racconto della guarigione del lebbroso. Spesso la scelta liturgica di tagliare dei brani dal loro contesto compromette il senso della scrittura. Diciamo che nell'intento di chi ha scelto le letture per questa domenica c'è la volontà di mettere in evidenza la caratteristica spirituale della vocazione degli apostoli, lontana dalla logica della missione di liberazione dalle malattie e quindi di condivisione con la natura umana di coloro a cui sono inviati. Bisogna sempre stare attenti, perché spiritualizzare troppo può anche significare deformare e negare la realtà oltre che la parola. Vediamo quindi come continua Luca il racconto. Mentre Gesù si trovava in una città, ecco un uomo coperto di lebbra lo vide e gli si gettò dinanzi pregandolo: «Signore, se vuoi puoi purificarmi». Gesù tese la mano e lo toccò dicendo: «Lo voglio, sii purificato». E immediatamente la lebbra scomparve da lui. Gli ordinò di non dirlo a nessuno: «Va invece a mostrarti al sacerdote e fai l'offerta per la tua purificazione, come Mosè ha prescritto». Di lui si parlava sempre di più e le folle numerose venivano per ascoltarlo e farsi guarire dalle loro malattie, ma egli si ritirava in luoghi deserti a pregare. Sperando non risulti difficile da capire, ma solo così si può vedere la struttura letteraria di Luca, di questo brano, composto appositamente in forma circolare, dove la prima affermazione combacia con l'ultima, la seconda con la penultima e così via, cioè in forma concentrica, fino all'affermazione centrale che è al cuore della struttura, che in questo caso è la vocazione degli apostoli. E allora lo schema è il seguente. All'inizio, il Vangelo di oggi, Gesù insegna lungo il lago. Dall'altra parte abbiamo, invece, nell'episodio del lebbroso, le folle ascoltano. Poi, secondo passaggio del Vangelo di oggi, capovolgimento della situazione, dal pescare nulla alla pesca miracolosa abbondante. Nel brano del lebbroso, capovolgimento della situazione, dalla lebbra alla vita, dalla morte alla resurrezione. Nel brano ancora di oggi abbiamo la dichiarazione di Pietro: «Allontanati da me, perché sono un peccatore». Nel brano del lebbroso: «Signore, se vuoi puoi purificarmi». In mezzo, la vocazione apostolica in gruppo. Il cuore di questa struttura, dove questa vocazione degli apostoli non è un fatto eclatante, ma un processo che potremmo definire di avvicinamento. Se osserviamo attentamente il comportamento di Gesù, vediamo che egli non chiama subito Pietro e i suoi, ma coinvolge Pietro un po' alla volta. Per gli ebrei, come per tutti i semiti in genere, il mare è il luogo delle acque inferiori ed è la dimora di Satana, la sede dei mostri marini pronti ad aggredire la vita degli uomini. Ora è arrivato un rabbì che siede su una barca che galleggia, scostata da terra, e il mare è dominato perché il male è sottomesso. ora è possibile pescare con un'abbondanza tale che si possono riempire anche due barche. Nella prima lettera di Pietro si dice che dopo morte Gesù andò ad annunciare la salvezza anche agli spiriti che attendevano in prigione e che sono coloro che erano stati inghiottiti dalle acque del diluvio. Diventare pescatore di uomini nel regno inaugurato da Gesù nella sinagoga di Nazareth significa condividere con Gesù il salvataggio di tutti coloro che sono oppressi e sottomessi dal male. Il compito della Chiesa, della comunità cristiana, è di contribuire con tutte le sue forze a salvare l'umanità dal male che è sempre in agguato, ma con un metodo nuovo. Purtroppo, l'espressione pescatore di uomini ha finito per assumere, sia nella tradizione biblica sia nella Chiesa, un senso molto ristretto, riservato a specialisti, missionari, inviati a reclutare gli uomini attraverso il battesimo come marchio di garanzia di lotta. Probabilmente, sullo sfondo del racconto della pesca abbondante di Luca, c'è la profezia di Ezechiele, che dall'esilio di Babilonia aveva allungato lo sguardo fino a Gerusalemme e fino al mare occidentale, il Mediterraneo, e dice: «Sulle sue rive vi saranno pescatori, da Engaddi a En Eglaim, sono due oasi del deserto. Vi sarà una distesa, dice Ezechiele, di reti. I pesci, secondo le loro specie, saranno abbondanti come i pesci del mare grande». Per il profeta Ezechiele è l'acqua rituale che sgorga dal tempio, che risana le acque dei fiumi e del mare, perché da sacerdote qual è, non può immaginare nulla al di fuori della liturgia tradizionale del tempio. Mentre ora, con Gesù, nessuna liturgia è risanativa, ma solo la sua parola o il tocco della sua persona. Bisogna incontrare il Signore per guarire. Per Luca il termine pesca è equivoco e può indurre a errate conclusioni. Pescare, infatti, significa togliere il pesce dal suo ambiente vitale, che è l'acqua, e farlo morire, mentre la missione degli apostoli è finalizzata alla liberazione e quindi alla vita piena. Se accettiamo di scendere più nel profondo nel testo di Luca, scopriamo che egli fa una sintesi di due tradizioni distinte, testimoniate una dal Vangelo di Marco, al capitolo 1, e una dal Vangelo di Giovanni, al capitolo 21, il racconto della manifestazione di Gesù dopo la sua risurrezione, sul lago di Tiberiade. L'evangelista Marco, che non ha una grande padronanza della lingua greca, per descrivere la professione e la missione di Pietro, usa sempre lo stesso termine, alieis, singolare di alieus, che significa pescatore o pescatori, coloro cioè che prendono i pesci e li fanno morire estraendoli dall'acqua. Luca, che conosce appunto bene il greco, sostituisce il termine ordinario e usa il participio presente del verbo zogreo, che è un verbo tecnico riservato alla caccia con l'arco, perché non uccide, ma ferisce soltanto. La pesca infatti uccide. Chi al contrario usa l'arco vuole prendere prede vive. La ferita che comporta è il cambiamento come conseguenza della conversione. La lettera agli ebrei dirà che la parola di Dio è una spada affilata a doppio taglio. Pertanto possiamo tradurre il versetto così: tu sarai cacciante uomini vivi. La conferma che la prospettiva del racconto sia questa è immediatamente evidenziata dall'episodio del racconto del lebbroso guarito, il quale invoca la liberazione dalla sua esclusione civile e religiosa in ragione della sua impurità. Gesù compie davanti agli apostoli quella liberazione che aveva poco prima dato come missione. Questa è la novità del Vangelo. Da una parte gli apostoli sono mandati non al Tempio, ma nel mondo, a sostenere e compiere gli aneliti di libertà, mentre il lebbroso, che vive proprio nel non mondo dell'emarginazione, è inviato al funzionario del sacro, e quindi al culto, affinché prenda atto che è finita ogni discriminazione ed esclusione. O il Tempio si decide ad essere il luogo della liberazione ufficiale, o è un posto qualsiasi dove Dio è negato, mentre si fa finta di onorarlo. Veramente con Gesù il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. La Chiesa è invitata alla storia degli uomini e se resta fuori dagli sforzi dell'umanità e dai suoi tentativi di realizzare la liberazione di uomini e donne, essa viene meno alla sua vocazione letterale di essere pescante prede vive. Un pensiero per oggi. La sinagoga è un luogo non solo per l'insegnamento e la preghiera, ma anche di incontri e di aggregazione. A un certo punto sembra che la sinagoga non basti più, la gente si affolla sulle rive del lago per ascoltare la parola. Gesù trova allora un modo originale per essere contemporaneamente vicino, a portata di voce, e lontano, per non essere travolto. L'atteggiamento di Gesù è di costante autorevolezza, anche se per gran parte del racconto Gesù tace. Prima siede e insegna sulla riva, poi ordina a Simone di prendere il largo e gettare le reti, e infine lo chiama a seguirlo in forma indiretta. Egli è sempre vicino e lontano, contemporaneamente presente e assente. In maniera parallela cresce anche la figura di Simone. All'inizio ci sono semplicemente dei pescatori, e tra questi anche lui, che è il proprietario di una delle barche. Proprio sulla sua sale Gesù. La barca si allontana dalla riva gradualmente. Prima è a portata di voce, poi al largo, su ordine di Gesù stesso. E udiamo la voce di Simone per la prima volta. La sua è una considerazione professionale negativa, seguita da una sorta di professione di fede, una via di mezzo tra pescatore e discepolo. Infine lo vediamo buttato in ginocchio. Il verbo dice un movimento di caduta veloce, quasi violento, pronunciando parole che denunciano la sua condizione di uomo e di peccatore. Come in analoghi racconti del Primo Testamento, Gesù risponde con la frase tipica di quando Dio affida una missione: non temere. Non si allontanerà come Pietro gli ha chiesto, sarà sempre lontano e vicino, come Dio con il popolo di Israele. Dice un Midrash che un idolo è o vicino o lontano. Dio invece è contemporaneamente vicino e lontano, come deve essere lo stile della Chiesa, in mezzo agli uomini, eppure altra. Altra perché capace di catturare uomini vivi, traendoli dall'abisso e rendendoli alla luce e alla vita. Buona domenica a tutti, che il Signore vi benedica.
Sulla barca nella notte, tu Signore, dai la vita, nel fallimento del deserto, stupisci i cuori poveri. Nel fallimento del deserto, tu ci fai ricchi e liberi. Avremo mai più nulla da temere. Con te, d'ora in poi, salveremo dall'abisso ogni fratello. Sulla barca accanto a noi, tu Signore, dai la vita. Fiorisce il nulla della notte e noi seguiamo solo te. Fiorisce il nulla della notte e noi seguiamo solo te.